ti dico un libro. Hashtag io resto a casa. Buonasera e benvenuti ai nostri appuntamenti serali con Dino Buzzati e la sua boutique del mistero. Accompagnati in queste nostre serate nel leggere i racconti da Replicante Teatro, io vado subito immediatamente a salutare le nostre voci, i nostri attori che tutte le sere ci portano a viaggiare attraverso le parole di un grande maestro, appunto Buzzati. Ciao Barbara, buonasera a te, come stai?
Bene, grazie. Ciao Fabiola, buonasera a tutti. Bene, sì, sto bene. E questa sera ho un sonno micidiale, per la verità. Però va bene, insomma, va bene lo stesso.
È la primavera, Barbara.
Difatti, c'è una primavera meravigliosa, una luce che ormai dura fino a tardi. Va bene lo stesso, va bene così. Aderiamo all'elemento che ci viene proposto.
Ce le godiamo dai balconi. Sì, dai prati e dai balconi riusciamo a goderci queste nostre luci primaverili di queste splendide giornate. Andiamo a salutare anche la seconda voce, il nostro attore Andrea Damarco.
Ciao Fabiola, ciao Barbara, ciao Daniele, buonasera a tutti, eccoci qua.
Eccoci qui anche questa sera, come sempre, ognuno dalle proprie case e in regia a condurre questa diretta Daniele Frimer, che salutiamo e ringraziamo fin da ora. Stiamo leggendo ormai da qualche settimana i racconti di Dino Buzzati e domenica abbiamo iniziato Il cane che ha visto Dio, un racconto che ci ha accompagnati e questa sera sarà l'ultima puntata. Prima però di parlare del nostro racconto e quindi di dare voce ai nostri attori, vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che proprio da questa domenica abbiamo voluto e abbiamo deciso di sostenere il Fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta, un'iniziativa che è stata promossa dalla Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta insieme, aggiungo sempre i partner, la Youth Bank, il CSV, il Forum del Terzo Settore, la Caritas Diocesana e Lions Club Aosta Host Mont Blanc. Abbiamo anche dato spazio al segretario della Fondazione Comunitaria, che è Gianni Nuti, nella nostra puntata di lunedì sera. Se voleste riascoltare l'intervista potete andare sul podcast sul nostro sito anche per avere maggiori informazioni rispetto a questo fondo. Brevemente, è una raccolta che permette di avere due obiettivi. Il primo è quello di guardare al presente, quindi sostenere il momento attuale di difficoltà attraverso delle azioni concrete, tra cui ad esempio la distribuzione del cibo oppure la consegna delle mascherine o l'approvvigionamento anche di dispositivi di protezione individuale o altri oggetti sanitari, ad esempio termometri e saturimetri. Ma il secondo obiettivo che la Fondazione Comunitaria insieme ai partner hanno voluto darsi è proprio quello di guardare al futuro e quindi di creare una capacità sociale e una capacità economica pronta a sostenere la ripresa e in modo particolare anche quelle situazioni che più di tutte in questo momento stanno patendo. Barbara, facciamo un appello per i nostri ascoltatori. Il nostro programma è anche sotto proposta appunto di Replicante Teatro, quindi sotto proposta vostra, ha scelto di aderire e sostenere questa raccolta. È molto importante per noi ed è bello che lo facciamo anche attraverso proprio ti dico un libro, hashtag io resto a casa. Penso che queste due cose siano collegate, Barbara.
Certo, assolutamente. Noi abbiamo cercato nel nostro piccolo, con i nostri mezzi, di fare delle proposte sia a Radio Proposta che appunto a Fondazione per rafforzare la rete, rafforzare la solidarietà. Chiaramente a partire dal nostro programma, Fabiola, si capisce quanto la nostra prima unica intenzione è stata quella di rispondere in emergenza a un'emergenza, direi una forma di creatività in emergenza. Non ci siamo preoccupati né dei mezzi né delle qualità, che peraltro sono ottime perché Daniele è veramente un mago, però non abbiamo pensato registriamo in studio, facciamo delle cose belle, no, ci siamo voluti mostrare veramente, come spesso tu dici, così come siamo, come se bussassimo alla porta di un amico o comunque di una persona con la quale abbiamo piacere di condividere un momento della nostra giornata. Infatti noi ci diciamo sempre scherzosamente è la nostra mezz'ora di piccola Radio Londra, e abbiamo anche richiesto una certa solidarietà a chi ci ascolta, perché effettivamente c'è una bella differenza tra l'ascoltare delle voci registrate in studio con un mixage di musica eccetera, oppure delle voci al telefono che raccontano una storia e che quindi va seguita, ma ci va una certa attenzione sia da che parte di chi propone sia da parte di chi aderisce, poi tutti insieme facciamo questa azione comune. La stessa cosa vale per il piacere di poter aderire a questo fondo emergenza di fondazione, e come diceva Gianni Nuti, si pensa al presente, per il presente ma anche per il futuro, certo, perché il futuro si costruisce nel presente, e il teatro tra l'altro è così, il teatro vive nel momento in cui è, ma ciò nonostante costruisce un futuro, perché chi si allontana dal teatro dopo uno spettacolo insomma si porta dietro qualcosa, e quel portarsi dietro è un semino che piantato oggi fiorirà domani, quindi questo è un po' il senso, ma d'altronde è anche lo spirito dei padri del teatro, che sono anche da un punto di vista culturale i padri della nostra cultura, appunto, scusate la ripetizione. Intendo dire, per esempio, l'uomo greco del V secolo avanti Cristo parlava e viveva al presente, la lingua greca non ha nemmeno un vero e proprio tempo futuro da un punto di vista grammaticale, proprio perché è il momento che costruisce poi il divenire attraverso i pensieri che diventano azioni, quindi attraverso una organicità, una concretezza che sono fondamentali.
E allora traslo questo su Buzzati, che è vero che con il teatro non ha scritto per il teatro, non nella boutique del mistero, ma certamente il suo pensiero sull'umano e sull'essere uomo l'ha tradotto in azioni e in parole, in azioni che leggiamo nei suoi racconti. Ed è frizzantino il racconto di cui ci state parlando in queste serate, Il cane che ha visto Dio. Andrea, direi che insomma un grande protagonista, Galeone.
Esattamente, Galeone, tu dici frizzante, io a questo punto dico punzecchiante, e allora mi allaccio a quello che ha detto Barbara per stare nell'antica Grecia, e adesso con le dovute distanze, però questo Galeone comincia a ricordarmi qualcuno, il vecchio Socrate ad esempio, no? Quando durante il processo lo accusarono di tutta una serie di cose, e nella sua apologia, lui si è difeso da solo, lui a un certo punto, nella sua varia difesa, tira fuori un argomento, e cioè, ma signori, ma cosa volevate che io facessi? Io sono un filosofo, e il compito del filosofo è quello di scuotere le coscienze, di far pensare la gente. È un pochettino come il mestiere che fa il tafano quando punge il bue, e io ho fatto il tafano che punge questo bue addormentato che è Atene. E allora Galeone sta diventando, se vogliamo, un pochettino un tafano che punge questo bue addormentato che è Tis, che è la città, chiaramente la sua Atene. Poi è evidente, a Socrate è bastata una cicuta. A Galeone per adesso non sono bastate né una fucilata né altro, è ancora vivo, torna, è la seconda volta che torna, lui torna a ripunzecchiare Tis, e lui punzecchia perché è il suo compito, lui non parla, lui non dice niente, lui osserva Atene, e Atene va in crisi, perché attraverso lo sguardo di Galeone finalmente si vede e cambia. E si sa, quando accadono certe cose, poi non si può più tornare indietro, si può soltanto andare avanti. E così possiamo andare avanti e leggiamo la quarta.
E allora parte. Andiamo a... E allora che dice? Allora... Andiamo avanti, lascio la parola a Buzzati, letto da Barbara Caviglia e letto da Andrea Da Marco, il quarto capitolo di Il cane che ha visto Dio.
Perché? Perché i pezzenti al mattino hanno ora l'impressione di ricevere più pane del solito? Perché le cassette delle elemosine, rimaste per anni e anni senza un soldo, adesso tintinnano? Perché i bambini, finora recalcitranti, frequentano volentieri la scuola? Perché l'uva resta sulle piante fino alla vendemmia, anziché essere depredata? Perché non tirano più sassi e zucche marce sulla gobba di Martino, il cretino del villaggio? Perché queste e tante altre cose? Nessuno lo confesserà. Gli abitanti di Tis sono rustici ed emancipati. E mai dalla loro bocca sentirete uscire la verità. Cioè che hanno paura di un cane. Non di essere addentati, sia ben chiaro. Semplicemente hanno paura che il cane li giudichi male. Descendente divorava veleno. Era una schiavitù. Neanche di notte si riusciva a respirare. Che peso la presenza di Dio per chi non lo desidera. E Dio non era qui una favola incerta. Non se ne stava appartato in chiesa tra ceri e incenso. Ma girava su e giù per le case, trasportato, per dire così, da un cane. Un pezzettino piccolissimo di creatore, un minimo fiato, era penetrato in Galeone e attraverso gli occhi di Galeone vedeva, giudicava, segnava in conto.
Ma quando quel cane sarebbe finalmente invecchiato? Se almeno avesse perso le forze e fosse rimasto quieto in un angolo, immobilizzato dagli anni, non avrebbe più potuto dare noia. E gli anni infatti passarono. La chiesa era piena anche nei giorni feriali, ora. Le ragazze non andavano più lungo i portici dopo mezzanotte, sghignazzando con i soldati. Descendente, sfasciatasi per l'uso la vecchia cesta, se ne procurò una nuova, rinunciando ad aprirvi lo sportellino segreto. Di sottrarre il pane dei poveri non avrebbe più avuto il coraggio finché Galeone era in giro. E il brigadiere Venariello ora si addormentava sulla soglia della stazione dei carabinieri, tranquillo, sprofondato in una poltrona di vimini. Ma gli anni passarono e il cane Galeone invecchiò. Marciava sempre più lento e con andature esageratamente dinoccolata, finché un giorno gli capitò una specie di paralisi agli arti posteriori e non poté più camminare.
Per sfortuna, l'accidente lo colse in piazza, mentre dormicchiava sul muretto di fianco al Duomo, sotto al quale il terreno divallava ripido, tagliato da strade e stradette fino al fiume. La posizione era privilegiata dal punto di vista igienico, perché la bestia poteva sfogare i suoi bisogni corporali giù dal muro, verso lo scoscendimento erboso, senza imbrattare né il muro né la piazza. Era però una posizione scoperta, esposta ai venti e senza riparo dalla pioggia. Anche stavolta, naturalmente, nessuno fece mostra di notare il cane che, tremando tutto, mandava dei lamenti, molti lamenti. Il malore di un cane randagio non era uno spettacolo edificante. I presenti, indovinando dai suoi penosi sforzi che cosa gli fosse accaduto, sentirono però un tuffo al cuore. Erano come rianimati da nuove speranze. Ma sì, il cane prima di tutto non avrebbe più potuto ciondolare intorno, non si sarebbe mosso più neanche di un metro. Meglio. Chi avrebbe dato da mangiare sotto gli occhi di tutti? Chi per primo avrebbe osato confessare un rapporto segreto con la bestia e chi per primo si sarebbe esposto al ridicolo? Di qui la speranza che Galeone potesse morire di fame. Prima di pranzo gli uomini passeggiarono al solito lungo il marciapiedi della piazza parlando di cose indifferenti come la nuova assistente del dentista, la caccia, il prezzo dei bossoli, l'ultimo film arrivato in paese, e sfioravano con le loro giacchette il viso del cane che, ansimando, pendeva un poco giù dal bordo del muro. Gli sguardi trascorrevano sopra la bestia inferma, rimirando meccanicamente il maestoso panorama del fiume, così bello al tramonto. Verso le 8, venuti alcuni nuvoloni dal nord, cominciò a piovere e la piazza rimase deserta.
Ma nel pieno della notte, sotto la pioggia insistente, ecco strane ombre sgusciare lungo le case, come per una congiura delittuosa. Curve furtive si avviano a rapidi balzi verso la piazza, e qui, confuse alle tenebre dei portici e degli androni, aspettano l'occasione propizia. I lampioni a quest'ora mandano poca luce, lasciano vaste zone di buio. Quante sono queste ombre? Forse decine. Portano da mangiare al cane, ma ciascuna farebbe qualsiasi cosa pur di non essere riconosciuta. Il cane non dorme. A fine del muretto, contro lo sfondo nero della valle, due punti verdi e fosforescenti, i suoi occhi. E di tanto in tanto un breve lamentoso ululato che riecheggia nella piazza. È una lunga manovra, la manovra delle ombre. Il volto nascosto da una sciarpa, il berretto da ciclista ben calato sulla fronte. Uno dopo l'altro, a lunghi intervalli, per evitare incontri, personaggi irriconoscibili depositano qualche cosa sul muretto del Duomo e gli ululati cessano. Al mattino Galeone è addormentato. È sotto una coperta impermeabile e sul muro accanto a lui, c'è ogni ben di Dio: pane, formaggio, tranci di carne, perfino uno scodellone pieno di latte.
Paralizzato il cane, il paese credette di poter respirare, ma fu una breve illusione. Dal ciglio del muretto gli occhi della bestia dominavano gran parte dell'abitato. Almeno una buona metà di Tis si trovava sotto il suo controllo. E chi poteva sapere quanto fossero acuti i suoi sguardi? Anche nelle case periferiche, sottratte alla vigilanza di Galeone, arrivava del resto la sua voce. E poi, come adesso riprendere le abitudini di un tempo? Eh già, equivaleva ad ammettere che si era cambiata vita a motivo del cane, equivaleva a confessare sconciamente il segreto superstizioso custodito con tanta cura per anni. Lo stesso defendente, il cui forno era escluso dalla vista della bestia, per carità, lo stesso defendente non riprese le sue famose bestemmie, né ritentava le operazioni di recupero dalla finestrella della cantina.
Galeone ora mangiava anche più di prima e, non facendo più moto, ingrassava come un porco. Chissà quanto sarebbe campato ancora. Con i primi freddi, però, negli animi degli abitanti del paese di Tis rinacque la speranza che crepasse. Benché riparato dalla tela cerata, il cane era esposto ai venti e un cimurro poteva sempre prenderselo. Ma anche stavolta il maligno Lucioni rovinò ogni illusione ai suoi paesani. Infatti una sera, in trattoria, raccontando una storia di caccia, disse che molti anni prima, per aver passato una notte sotto la neve, il suo braco era diventato idrofobo e aveva dovuto ucciderlo con una schioppettata.
Quanti anni sono dunque passati dalla morte dell'eremita? 3, 4, 5, e chi se lo ricorda più? Ai primi di novembre il gabbiotto di legno per riparare il cane è quasi pronto. In termini molto spicci, trattandosi evidentemente di una faccenda di pochissimo conto, se ne è parlato anche in sede di consiglio comunale. E nessuno che abbia avanzato la proposta, molto più semplice, di ammazzare la bestia o trasportarla altrove. Il falegname Stefano, che è stato incaricato di costruire la cuccia in modo che possa essere fissata sopra il muretto e verniciata di rosso, mi raccomando che non stoni col colore della facciata del Duomo, tutta in mattoni vivi quella, che indecenza, che stupidità, dicono tutti a dimostrare che l'idea è degli altri. La paura per il cane che ha visto Dio non è più dunque un segreto, ma il gabbiotto purtroppo non sarà mai collocato in opera. Perché ai primi di novembre un garzone del fornaio, alle 4 del mattino per recarsi al lavoro, passa sempre per la piazza, ha visto ai piedi del muretto una cosa, immobile, nera, si avvicina, tocca e vola di corsa fino al forno. «E che succede adesso?» chiede il dipendente, vedendolo entrare tutto affannato. È morto!» ansima il ragazzo. «Chi è morto?» quel cane della malora, l'ho trovato per terra, accidenti, era duro come un sasso».
Sentirono finalmente liberi gli abitanti del paese di Tis? Si diedero alla pazza gioia? Quell'incomodo pezzetto di Dio se n'era finalmente andato, è vero. Ma troppo tempo c'era ormai di mezzo. Non si poteva più tornare indietro e nemmeno ricominciare da capo. In quegli anni i giovani avevano imparato abitudini diverse. La messa della domenica, dopo tutto, era diventata uno svago. E anche le bestemmie, chissà come, avevano adesso un suono esagerato e falso. Si era previsto, insomma, un gran sollievo. E invece, niente. Se si fossero riprese le libere costumanze di prima, non era forse come confessare tutto quanto? Tanta fatica per tenerla nascosta e adesso metter fuori la vergogna al sole? Un paese che aveva cambiato vita per rispetto di un cane, ma ne avrebbero riso fin di là dei confini. E allora adesso dove seppellire la bestia? Nel giardino pubblico? No, mai nel cuore del paese. La gente ne aveva avuto abbastanza di avere Galeone al centro della loro vita. Allora nella fogna. Gli uomini si guardarono l'un l'altro. Nessuno osava pronunciarsi. Il regolamento comunale non lo contempla, notò alla fine il segretario, togliendo tutti dall'imbarazzo. E allora cremarlo nella fornace. Ma se poi avesse provocato infezioni? Ecco, sotterrarlo in campagna, ecco la soluzione giusta. Ma in quale campagna? Chi avrebbe acconsentito? Già cominciavano a discutere. La verità era che nessuno voleva il cane morto nei propri fondi. E se lo si fosse sepolto vicino all'eremita?
E così... chiuso in una piccola cassettina, il cane che aveva visto Dio viene dunque caricato sopra una carretta e parte verso le colline. È una domenica e parecchi ne prendono pretesto per fare una gita. 6, 7 carrozze cariche di uomini e donne seguono la cassettina e la gente, strano, ma si sforza di essere allegra. Certo, benché il sole splenda, i campi già intreddoliti e gli alberi senza foglie non fanno un gran bel vedere, si giustificano. Poi arrivano alla collinetta, discendono di carrozza e si avviano a piedi verso i ruderi dell'antica cappella. I bambini loro corrono, corrono sempre, corrono avanti. «Mamma! Mamma!» si ode gridare lì lassù. «Presto, venite a vedere!» Tutti affrettano il passo e raggiungono la tomba di Silvestro. Da quel giorno lontano dei funerali, nessuno è mai più tornato quassù. Ai piedi della croce di legno, proprio sopra il tumulo dell'eremita, giace un piccolo scheletro. Nevi, venti e piogge lo hanno tutto logorato, lo hanno fatto gracile, bianco, delicato, come una filigrana. Lo scheletro di un cane.
Visto Dio, il racconto di Dino Buzzati nell'antologia La Boutique del Mistero ci ha accompagnati da domenica sera fino ad oggi. Un ringraziamento come sempre ai nostri attori, alle voci che hanno narrato e interpretato le parole di Buzzati, Barbara Caviglia e Andrea D'Amarco. E ragazzi, noi ci dobbiamo dare appuntamento a domenica.
A domenica, sì. E tra l'altro riprenderemo l'appuntamento. Barbara, scusa,
sì,
stavi parlando, forse non ti ho sentita.
Sentiremo di nuovo domenica per esigenze tecniche della radio, giusto Fabiola? Però ci sarà una piccola sorpresa nell'incontro di domenica sera.
Esattamente, infatti, oltre ad essere comunque in onda è Pasqua, quindi appunto dicevo non sto sbagliando giorno, saremo davvero in onda il giorno di Pasqua e anche il giorno di Pasquetta come consuetudine alle 20:30, ma ci sarà una grandissima sorpresa per i nostri ascoltatori. Vogliamo svelarla Barbara o aspettiamo domenica?
Ma io aspetterei domenica.
Anch'io, e penso che anche Andrea sia d'accordo, giusto?
Assolutamente, possiamo semplicemente dire che proviamo a passare dal perturbante al ricostituente, altro non dico.
Altro non si può assolutamente dire. E allora io ricordo ancora, prima di salutarvi, ai nostri ascoltatori la nostra partecipazione e il sostegno al Fondo Emergenza Coronavirus, l'iniziativa promossa dalla Fondazione Comunitaria Valle d'Aosta. Per donare basta andare sul sito fondazionecomunitariavda.com/andratuttobene e lì troverete le informazioni per poter fare le vostre offerte. Da domani, come ha anticipato Barbara, noi non andremo in onda per lasciare lo spazio al Triduo Pasquale, quindi a questo percorso che ci avvicina al giorno di Pasqua. E come sapete Radio Proposta in Blu fa un grande servizio per la diocesi trasmettendo proprio queste celebrazioni a porte chiuse, ma dando la possibilità a tutti i fedeli appunto di collegarsi attraverso la nostra radio oppure attraverso il sito web e quindi di poter ritrovarsi uniti con i mezzi radiofonici e poter avvicinarsi dunque alla domenica di Pasqua. E allora appunto domenica sera alle 20:30 ritorneremo con Ti dico un libro # Io resto a casa. E adesso io vi saluto e vi auguro anche buona Pasqua. Ciao Barbara.
Ciao, buona Pasqua a te e a tutti ascoltatori e non ascoltatori. E un grande saluto a Daniele e anche ad Andrea, e ci risentiamo, a me piace dire ci rivediamo domenica.
Eh sì, perché è un po' come vedersi effettivamente, quello che possiamo avere è questo, ma è davvero un po' come vedersi. Andrea, un saluto anche a te, grazie per queste serate e buona Pasqua.
Grazie Fabiola, buona buona Pasqua e quindi buona risurrezione a tutti, che ce ne abbiamo tanto tanto bisogno. Ciao.
Un ringraziamento va anche alla nostra regia, Daniele Frimer, che sarà impegnatissimo nei prossimi giorni, quindi gli auguriamo anche un buon lavoro. E allora, ascoltatori, ci davvero vediamo, come dice Barbara, domenica sera alle 20:30. Ritorniamo sempre con Buzzati, con una grande sorpresa, quindi dovete assolutamente esserci. Buona serata e buonanotte a tutti. Ti dico un libro. Hashtag io resto a casa.